Siamo collegati con Karim Metref, che è un insegnante, nostro concittadino di origine kabila, che la Kabilia è una regione del nord dello stato algerino, e con lui vogliamo parlare di una memoria negata. Stiamo parlando della memoria che risale al 17 ottobre del 1961. Quando in piena guerra di indipendenza dalla Francia, quando il Fronte di Liberazione Nazionale algerino era in enorme difficoltà da un punto di vista militare, ma stava conquistando punti da un punto di vista politico, lanciò un appello per manifestare a Parigi, nel cuore dell'impero, e la risposta della Patria dei Diritti Umani fu un massacro di manifestanti inermi. I morti furono centinaia. Certo, uno dei tanti crimini della potenza coloniale, ma sicuramente questa volta molto più imbarazzante, perché compiuto tra i muri di casa, compiuto nel cuore dell'Algeria. Ieri Macron, dovendosi un po', come dire, togliere dalle peste, dalle dichiarazioni che aveva fatto nelle settimane precedenti, che avevano portato addirittura al ritiro dell'ambasciatore algerino e al divieto di sorvolo per i velivoli militari francesi diretti in Mali e in Niger, ha tentato un po' maldestramente di metterci una pezza, scegliendo proprio l'anniversario della strage di Parigi. Karim, raccontaci un po'.
Allora, sì, come hai detto, la strage di ottobre 61 è stata riconosciuta da poco dalla Francia, perché è stata negata per molto tempo, come è stata negata tutta la guerra di liberazione algerina. Secondo la Francia ci sono stati così dei tumulti, degli eventi, ma non una guerra vera e propria. Soltanto qualche anno fa è stato riconosciuto il termine di guerra di liberazione dell'Algeria. All'epoca c'era Hollande, era andato in Algeria e ha addirittura chiesto scuse su alcune cose, diciamo così, sulle bavure, sui massacri commessi durante quella guerra. In realtà erano delle scuse molto strumentali. Il rapporto, cioè la questione della guerra d'indipendenza condiziona i rapporti tra l'Algeria e la Francia da molto tempo e viene usata da una parte e l'altra sempre in modo strumentale come strumento di negoziazione di altre questioni. Hollande, quando è andato ad Algeri per chiedere scusa per i massacri, voleva chiedere l'autorizzazione di sorvolare il territorio algerino con aerei militari per andare a fare lavoro sporco in Mali e in Niger. Questa apertura è stata chiusa da Macron con le sue negazioni dell'esistenza dello Stato algerino, cosa tra l'altro vera, che lo Stato algerino non è mai esistito prima dell'occupazione francese, almeno non è mai esistito con il nome e con i confini che li conosciamo adesso. E sul regime algerino, che sarebbe un regime dittatoriale, cosa altrettanto vera. Se non che la Francia distribuisce dei certificati di dittatura e di democrazia secondo i rapporti che ha con i paesi africani, soprattutto se i rapporti economici sono buoni, cioè che le multinazionali francesi fanno quello che vogliono, i regimi come quello marocchino ricevono il certificato verde. Invece, se c'è qualche problema, allora si diventa dittatori, si diventa regimi, eccetera. E l'altra, quindi con queste dichiarazioni ha chiuso questo ciclo ed è scattato anche, diciamo, la rottura dei rapporti diplomatici. Una rottura molto molto imbarazzante e molto complicata per tutti e due i paesi, perché i legami sono molto forti. in Francia vivono quasi 6 milioni di algerini e i rapporti commerciali, l'Algeria è uno dei grandi clienti commerciali della Francia, e la Francia è anche un grande cliente dell'energia per l'Algeria, quindi è una rottura dei rapporti che crea dei problemi su vari piani, forse per quello che Macron, diciamo, spinto dall'economia del paese, ha cercato in questo 17 ottobre di colmare un po' questa breccia che ha creato.
Può capire meglio sia la dinamica storica, se ti pare opportuno ripercorrerla, perché purtroppo queste vicende sono ancora poco note in Francia, ma lo sono decisamente meno in Italia. D'altra parte l'Italia è un paese che, se possibile, è riuscito a fare i conti con il proprio di passato coloniale, molto meno che non la Francia stessa, quindi è tutto dire, ed è sempre molto tenera nei confronti anche dei colonialismi altrui, tranne, come dire, dipingersi un'immagine da colonialista buono, che è quella un po' tipica del mito degli italiani brava gente, per cui raccontare questo pezzo secondo me potrebbe anche sinteticamente essere utile. Cosa accadde in quell'ottobre del 1961, ma poi anche il contesto attuale rispetto alle necessità belliche che anche oggi Macron, esattamente come Hollande, ha in relazione al sorvolo del territorio algerino per riuscire a raggiungere le proprie basi di guerra in Mali e in Niger.
Sì, allora, il contesto, diciamo, storico, il lato storico di questa vicenda è legato, quindi, come abbiamo detto, alla decolonizzazione dell'Algeria, che l'Algeria, contrariamente alla maggior parte dei paesi africani, non è stata lasciata libera, tra virgolette, indipendente, tra virgolette, dal colonialismo francese in modo pacifico, come successe nella maggior parte delle colonie francesi, in cui l'indipendenza formale è stata attribuita, concessa dai francesi, con la scelta del futuro dittatore al servizio del neocolonialismo nascente all'epoca. Il caso dell'Algeria è stato diverso, perché in Algeria non è stato un colonialismo solo economico e militare, come era in tutta Africa, ma era un colonialismo di popolazione, cioè che in Algeria su una popolazione di 10 milioni di abitanti c'era un milione di europei, che erano non tutti di origine francese, anzi la maggioranza era di altre origini, ma che poi con il tempo sono diventati francesi. Erano quindi molti francesi provenienti dall'Alsazia, e poi italiani, spagnoli, greci, un po' di tutti quelli che in Europa in quel momento avevano fame e sono andati in Algeria, perché era un po' la terra promessa, era il nuovo mondo vicino a casa. Invece di andare fino alle Americhe, si andava in Algeria in quel fine del XIX secolo, e si riceveva un pezzo di terra e dei mezzi per poterlo lavorare, e quindi si è creato così una popolazione europea che non poteva, ovviamente, come successe in Sudafrica, un po' dappertutto dove c'erano le popolazioni bianche, non poteva accettare né l'indipendenza dalla cosiddetta madre patria, dalla metropoli, né tantomeno l'uguaglianza con gli indigeni, che questa è la questione che poneva tanto problema, perché erano abituati a un regime di privilegi e avevano a disposizione quindi un milione, non tutti privilegiatissimi, c'erano dei poveri anche tra gli europei, però sotto i poveri europei c'erano i poverissimi algerini, che era la manodopera a bassissimo costo che faceva la ricchezza dei grandi coloni. Questo era la questione che ha fatto sì che l'indipendenza dell'Algeria non poté, nelle condizioni in cui erano le cose, non si è potuto negoziare nella pace. Invece ci fu una guerra lunghissima, molto molto distruttiva, molto molto violenta, dove morirono circa mezzo milione di algerini. C'erano massacri enormi, c'era la tortura sistematica da parte dell'esercito e delle forze dell'ordine francesi, c'erano diciamo bombardamenti su paesi interi, c'era veramente una guerra, però era una guerra nascosta che si svolgeva principalmente nei paesini di montagna, principalmente dell'est dell'Algeria, la zona dell'Aurès e la zona della Kabilia, e quindi lontano dai, diciamo così, dalle luci dei media internazionali, eccetera. Gli episodi più marcanti, infatti, quelli che per esempio in Italia per tutta una generazione rappresentava la guerra d'Algeria, erano gli episodi di lotta dentro la città di Algeri, che è durata solo 2 anni, mentre il resto della guerra è durato 7 anni, quasi 8. La cosiddetta battaglia di Algeri, sul quale ci fu il famosissimo e ottimo film di Pontecorvo, che è un episodio che è durato 2 anni e che ha aperto gli occhi anche al fronte di liberazione sul fatto che le azioni fatte nella capitale, quindi in presenza degli europei, in presenza delle media internazionali, facevano più rumore, molto più rumore, che decine di villaggi annientati dai bombardamenti dei francesi. E quindi, avendo perso la battaglia di Algeri, portarono la battaglia a Parigi e nella metropoli in Francia. E questo il clima in cui avvenne quella giornata del 17 ottobre 61, dopo una serie di attentati fatti dal fronte di liberazione in giro per la Francia, Parigi essendo il luogo dove in assoluto ci sono più algerini, anche oggi la popolazione algerina di Parigi si conta a milioni, fu decretato un coprifuoco etnico, un coprifuoco che toccava soltanto gli algerini. Gli algerini, dopo le 6, credo, le 7 del pomeriggio, non avevano più diritto di uscire. Un coprifuoco ovviamente che metteva in difficoltà anche marocchini e tunisini, perché non è che la polizia francese facesse molta differenza tra un marocchino e un tunisino, ma in realtà metteva, ci sono storie e ci sono anche morti del 17 ottobre che sono tipo operai italiani, spagnoli, morti credo no, ma molti feriti e molti arrestati negli arrestamenti, che sono operai spagnoli, portoghesi, italiani, che erano un po' scuri di pelle e che sono stati quindi portati via nei rastrellamenti. Il 17 ottobre è stata un'azione decisa dal fronte di liberazione, che ha chiamato le popolazioni algerine di Parigi di uscire senza armi, senza niente, senza intenzioni violenti, di fare una manifestazione silenziosa e pacifica per violare in massa il coprifuoco. A questo che De Gaulle, e diciamo il nome perché si nasconde sempre, si mette tutto sul prefetto di Parigi o dell'epoca, che era Maurice Papon, tra l'altro sinistro personaggio che più tardi fu processato anche per aver partecipato alle deportazioni degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, che però non fu mai processato per il massacro dei manifestanti inermi algerini del 17 ottobre 1961. Questo affronto diciamo all'ordine dato e al coprifuoco deciso dalle autorità francesi, fu punito nel sangue, con torture, uccisioni, aggressioni, insomma, di centinaia e centinaia di persone, e finì con circa 200 morti, molti corpi dei quali furono semplicemente gettati nella Sena, ed è quella, diciamo, la cosa più clamorosa, perché anche se le autorità hanno cercato di negare il massacro, la Sena ha comunque fatto la sua testimonianza riportando a gala decine e decine di cadaveri quei giorni lì. Questo, diciamo, è il racconto storico di questa giornata. Ora, cosa sta dietro a questo conflitto attuale tra l'Algeria, e perché Macron si è sentito in dovere di andare a commemorare questa giornata, che non è mai stata commemorata dalle autorità francesi? Ci stanno delle tensioni che durano da un po' tra Algeria e Francia, tensioni che girano a molte questioni. Girano alla questione del Sahara occidentale, del rapporto con il Marocco. La Francia è una sostenitrice incondizionata del Marocco da sempre. Il Marocco, diciamo così, è sempre stato un alleato forte della Francia in Africa, e quindi la posizione della Francia sul Sahara occidentale è stata sempre netta a favore dell'annessione da parte del Marocco. La ripresa dei combattimenti da qualche mese in qua tra l'esercito marocchino e le forze di liberazione del Polisario, del Sahara occidentale, hanno in qualche modo acceso una forte tensione diplomatica sia tra l'Algeria e il Marocco, ma anche con i sostenitori politici, che sono principalmente gli Stati Uniti e la Francia. Un'altra questione, la questione di pressioni che l'Algeria, il regime algerino fa sulla Francia per ottenere, diciamo così, l'estradizione di una serie di oppositori che stanno in Francia, persone che partecipano attivamente al movimento del Hera, che mette in difficoltà il regime algerino da ormai 3 anni. Su questo c'è una pressione enorme sulle autorità francesi, ma non solo, approfittando per esempio della rinegoziazione dei contratti sul gas con la Spagna. L'Algeria si è fatta mandare indietro un po' di attivisti che erano andati a rifugiarsi in Spagna. La Spagna ha camuffato tutto come un'operazione di espulsione di clandestini, perché questi attivisti erano scappati in Spagna con i gommoni dei sans papier, e quindi ci hanno trovato questa scusa e hanno impacchettato alcuni attivisti dentro qualche decine di poveri arrivati sui gommoni. Altra questione in gioco è ancora legata all'immigrazione. Macron sta cercando, soprattutto in periodo preelettorale, di fare una grossa operazione di espulsione di immigrati nordafricani condannati o per reati comuni o per appartenenza a gruppi terroristici di matrice islamista, però gli stati nordafricani fanno resistenza sul rimpatrio di questi, soprattutto molti cosiddetti foreign fighters, eccetera, perché perché molto spesso hanno la doppia cittadinanza, quindi sono anche cittadini francesi, e non si capisce perché la Francia debba scaricare questi problemi sui paesi nordafricani, e perché anche questi paesi non vogliono indietro questi personaggi che potrebbero creare problemi nei propri paesi. Su questo, diciamo che il Marocco, in cambio delle posizioni e del sostegno, ha avuto una posizione un po' più morbida. La Tunisia, poverina, diciamo così, sotto scacco dal punto di vista economico, sta sempre lì ad aspettare qualche soldino di aiuti da parte di chiunque, quindi è dovuta ammorbidire le sue posizioni. L'Algeria invece è rimasta intransigente e usa questo qua come un'arma per colpire, per mettere in difficoltà Macron. E quindi quello è probabilmente il motivo per quale Macron ha perso la pazienza e aveva fatto delle dichiarazioni che non, tra l'altro, che non sono proprio dichiarazioni di un capo di Stato, diciamo che non aveva niente di diplomatico, perché ha parlato dei problemi che ha insomma lo Stato algerino, il governo algerino con la popolazione, ha delegittimato il governo e il presidente algerino, cosa assolutamente vera, ma cosa che presidenti francesi non fanno assolutamente con altri stati loro amici che sono molto meno legittimi di quello algerino, e proteggono molti criminali, stati criminali o capi di stato criminale, come quello della Costa d'Avorio o altri ancora, e quindi è uscito dal suo territorio, dalla sua funzione di presidente, che dovrebbe tenere un discorso più o meno diplomatico nei confronti dei paesi partner, soprattutto negli affari, eccetera, e si è lasciato andare alla collera e si è sfogato sull'Algeria dicendo queste cose, cose legate alla storia, anche lì sul fatto che l'Algeria sarebbe un paese che secondo lui è una creazione della Francia, quindi che deve tutto alla Francia, eccetera. Queste offese, ovviamente, il governo algerino li ha riprese così come strumento per darsi una figura, perché una delle accuse del Hirak, del movimento di protesta nei confronti di chi ha il potere in Algeria, è quello di essere dei servi del colonialismo, cosa assolutamente vera, ma che loro nascondono con delle affari così su simboli, sulla guerra di liberazione, sulla sacralità della guerra di liberazione, che è sempre stata la fonte della legittimità storica dei governi in Algeria, su queste questioni qua. E quindi questo tentativo di Macron di probabilmente è venuto dalle pressioni sia da parte probabilmente dei militari francesi, per i quali sarebbe difficile andare fino in Mali contornando l'Algeria, questo diciamo allunga tantissimo il viaggio, da parte dell'economia francese, che come dicevo è molto legata all'economia algerina, e in un tentativo anche di tranquillizzare il rapporto con un paese che in Francia ha 6 milioni di cittadini e vari milioni di che ha, con la doppia cittadinanza, anche questo sono tra i francesi, diciamo così, che hanno la cittadinanza francese, ci sono un po' di milioni di persone che tengono anche un passaporto algerino. Questo quindi rende l'Algeria un paese con quale la Francia non può assolutamente non avere rapporti diplomatici.
Chiarissimo, appaiono segni un po' di nervosismo da parte di Macron in questa fase, forse anche la crisi con gli Stati Uniti rispetto allo scippo nella vendita dei sottomarini all'Australia può aver contribuito a questa sorta di scivolamento macroniano e in questa dichiarazione arrogante nei confronti dell'ex colonia dell'Algeria. È un po' un dubbio, ma certamente è un sintomo un po' strampalato, nel senso che, come giustamente rilevavi tu, in genere gli strappi diplomatici devono avere, come dire, una finalità precisa e la possibilità di raggiungere l'obiettivo. Non è un caso, credo, che insieme al ritiro dell'ambasciatore sia arrivato il divieto di sorvolo del territorio algerino, perché questo era una nota dolente, quindi su questo c'è stata una risposta molto, molto forte, molto chiara, anche una dichiarazione di siamo in grado di reagire in maniera significativa. Ecco, in tutto questo, in tutta questa vicenda, quello che emerge almeno dal tuo racconto è una narrazione ipernazionalista da una parte e ipernazionalista dall'altra, o sbaglio?
Sì, no, ma diciamo che il regime algerino si nutre di una, diciamo, di una narrazione ipernazionalista. Il regime algerino, che tra l'altro è creato da gente che non ha mai sparato una pallottola contro il colonialismo francese, erano tutti gente nascosti all'estero che poi sono rientrati, hanno preso il potere, però costruisce tutta la sua legittimità sulla guerra di liberazione, sul fatto di essere gli eredi, degli eroi che hanno liberato il paese, eccetera. E quindi anche l'opposizione algerina ha un po' questa, molta opposizione ha questa narrazione ultranazionalista, e soprattutto c'è una narrazione anche vittimistica che considera tutti i problemi dell'Algeria legati ai come dire, alle cospirazioni della Francia e dei suoi collaborazionisti in Algeria. C'è questo, e quindi c'è tutto un gioco di far vedere, sputare sulla Francia pubblicamente, quando in realtà tutti hanno i loro figli piazzati in Francia, tutti si sono comprati delle residenze in Francia. Molto spesso, quando vanno in pensione, vanno a finire i loro giorni in Francia, sono legatissimi alla Francia, i governanti di tutta l'Africa francofona e l'Algeria compresa, però ufficialmente quando sputi sulla Francia è un segno di nazionalismo, è un segno di orgoglio nazionale e di dire guardate, io non sono un collaborazionista, sono un nazionalista, eccetera. Dal lato francese, ovviamente la politica di Macron torna un po' dalla sua nascita, si costruisce su un pochino su una forma moderna di gaullismo, quindi la Francia messa, la Francia prima di tutto, eccetera, però Macron, essendo che si basa su un elettorato molto variegato, in realtà dà sempre una botta al cerchio, un colpo alla botte, un colpo al cerchio, perché in realtà lui dà dei segnali di di apertura verso un riconoscimento delle azioni negative della Francia in Africa principalmente. Ultimamente ha fatto anche un summit con paesi africani in cui ha ricevuto degli attivisti di varie nazionalità africane che gli hanno detto di tutti i colori, eccetera, e lui ha cercato mostrarsi come quello, diciamo, che dialoga, che è aperto a una discussione, a un dialogo sulla storia del colonialismo, ma è quello che molte volte ha parlato delle realizzazioni positive del colonialismo africano e francese in Africa, quindi la solita storia che il colonialismo ha portato le strade, ha portato le scuole, ha portato questo, quell'altro. Nei confronti dell'Algeria aveva commissionato a uno storico francese ma nato in Algeria, che Benjamin Storali, ha commissionato uno studio per capire cosa ci sarebbe da fare per riconciliarsi, per fare una riconciliazione con l'Algeria. Benjamin Storali ha stilato così una lista di una decina, credo, di punti sul quali la Francia doveva riconoscere e chiedere perdono, alcune cose che dovevano essere sistemate, alcune verità che dovevano essere rivelate, eccetera. E su queste ovviamente qualcosa è stato fatto, qualcosa non ancora, ma dalla parte algerina quella lista è stata considerata ovviamente molto insufficiente. Poco tempo dopo, per equilibrare, diciamo, Macron da poco, per esempio, chiesto perdono ai Harki, alle famiglie dei Harki. Harki sono le famiglie di quelli che sono, diciamo, erano degli ausiliari dell'esercito francese che durante la guerra di liberazione, quindi, hanno combattuto dalla parte del colonialismo. E una parte, non tutta, perché la Francia in realtà li ha abbandonati in Algeria senza un piano di evacuazione quando è finita la guerra, però alcuni sono riusciti a scappare con mezzi propri, alcuni ufficiali francesi si sono vergognati e hanno deciso di farli salire sulle navi insieme alle truppe francesi, e quindi qualche migliaio, qualche decina di migliaia sono arrivati. Harki in Algeria erano quasi mezzo milione in tutto, quelli che erano questi. Qualche decina di migliaia sono arrivati in Francia negli anni 60, quindi nel 62, e sono stati rinchiusi in campi così nascosti nelle foreste, soprattutto del sud-ovest della Francia, sul confine con la Spagna. Ufficialmente li usavano come operai della manutenzione dei boschi, ma in realtà era per nasconderli lì, perché non sapevano cosa farsene. L'opinione pubblica francese era molto, 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 come dire, ostile a queste persone che erano equiparati ai collaborazionisti con i nazisti durante l'occupazione tedesca. E queste persone quindi hanno vissuto male per una generazione, sono stati ghettizzati completamente nelle foreste, poi i loro figli un po' di meno, qualcuno è riuscito ad andare a scuola, mentre della seconda generazione anche lì si è diciamo riprodotta la povertà, e la povertà culturale, educativa dei loro genitori, perché erano delle persone poverissime che la maggior parte si è arruolata nell'esercito per fame, e solo la terza, quarta generazione ormai i figli, i nipoti, i bisnipoti di Harki sono dei cittadini francesi a tutti gli effetti, sono presenti, molto presenti nei partiti di destra. E quindi per equilibrare un po' i riconoscimenti alla guerra di liberazione, al fronte di liberazione, Macron ha chiesto scusa e riconosciuto le ingiustizie commesse dalla Francia nei confronti degli Harki. E va sempre un po' così, lui sempre un po' di qua e un po' di là, perché, come dicevo, ha un elettorato molto molto variegato e non allineato su certe questioni.
Chiarissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima, insomma. Ciao.
Grazie a te.